Il primo canto del Purgatorio si apre con il proemio, la protasi e l'invocazione. La protasi, l'argomento, cioè Dante spiega di che cosa parlerà in questa nuova cantica, e l'invocazione serve a spiegare che il tono e lo stile di questa nuova situazione è più nobile, più alto, più elevato. L'impresa che sta per compiere, Dante la paragona a un viaggio, parla della navicella del suo ingegno che percorre migliori acque. L'allusione è alla sua chiaramente capacità poetica e narrativa, e l'argomento, le migliori acque, non più la morta poesia, la poesia dei morti, una poesia anche aspra e dura, ma una poesia ora più delicata, degna di quegli spiriti che, essendosi pentiti sulla terra durante la vita dei loro peccati, ora sono appunto ormai salvi, ma devono purificare le loro colpe con la preghiera e con la penitenza. Quindi l'invocazione alle muse. Le muse erano quelle idee che presiedevano all'ispirazione poetica sotto la guida di Apollo. Fra queste, Calliope in particolare ispirava la poesia epica, cioè quella narrazione di fatti grandi, elevati, nobili, che rappresentavano i fatti salienti di una civiltà, di un popolo. E in questo senso Dante si ispira a Calliope perché ora l'argomento è particolarmente elevato. Però nel presentare Calliope ricorda anche la sfida che le figlie di Pierio, re di Tessaglia, osarono proporre alle muse nel canto. Queste figlie di Pierio hanno osato sfidare le muse e sono state sconfitte. Per questo, per questo loro atto di superbia, sono state sconfitte da Calliope, la musa dalla bella voce. Apollo le trasformerà in piche, cioè in gazze. Il verso in cui dice: di cui le piche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono, si riferisce a questo mito narrato da Ovidio nelle sue Metamorfosi. Subito dopo questi primi 12 versi inizia il vero e proprio, la vera e propria narrazione di quanto sta accadendo. Allora, la prima cosa che colpisce è il colore del cielo, dolce color d'oriental zaffiro. È un colore blu intenso che si accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro. Cosa significa? Che questo colore del blu intenso, bellissimo, di un simile allo zaffiro orientale che è particolarmente pregiato, si accoglie, si raduna, si diffonde nell'aria serena, nel sereno aspetto del mezzo. Il mezzo, cioè l'aria, si presenta serena, non ci sono nuvole, non c'è ombra, è sereno e puro infino al primo giro, puro fino all'orizzonte, il primo giro è l'orizzonte. E questo colore non può che provocare diletto, provocare gioia nell'anima, nei suoi occhi, che erano stati contristati, che si erano annebbiati dall'oscurità infernale. Lo bel pianeta che d'amar conforta, Venere, faceva ridere tutto l'Oriente e velava la costellazione dei Pesci, che in quel momento erano vicini come fossero una scorta a Venere stessa. Volgendosi verso destra vede l'altro polo, cioè un polo che noi non possiamo vedere, l'Antartico, e in quella regione vede quattro stelle che purtroppo noi dalla parte del polo artico, nell'altro emisfero, non possiamo vedere. Dante si trova infatti nell'emisfero australe e quindi vede un cielo che hanno visto solo i nostri progenitori, perché il paradiso terrestre è collocato in cima a questo monte. Goder pareva il ciel di loro fiammelle. La visione delle quattro virtù cardinali, queste stelle rappresentano le quattro virtù cardinali, e cioè prudenza e temperanza, ma soprattutto giustizia e fortezza, ebbene poter vedere queste quattro virtù rappresenta un godimento, un compiacimento totale, un diletto, una gioia interiore, che noi purtroppo, che siamo nell'emisfero settentrionale, l'emisfero boreale, non possiamo provare. Perché da noi queste quattro virtù non le possiamo vedere direttamente. Come allontano lo sguardo dal polo antartico per rivolgerlo verso il polo artico, vede vicino a sé un vecchio che si presenta molto austero, molto imponente, che provoca un senso di non solo sorpresa ma anche di timore, di reverenza. È un vecchio solo, degno di tutta la reverenza che può un figlio provare per il padre. Il suo aspetto è luminoso perché i raggi delle quattro luci sante, cioè di quelle quattro stelle che abbiamo visto prima, fregiavano la sua faccia di luce, la illuminavano, tanto che a Dante sembra di avere di fronte il sole stesso. Costui si rivolge a loro con tono piuttosto imperioso, teme che siano dei dannati fuggiti dall'inferno. Contro il cieco fiume avete percorso il corso del fiume sotterraneo. Dante è sbucato dall'inferno attraverso un budello formato da un fiume sotterraneo. Come avete fatto uscire? Le leggi del cielo, le leggi dell'abisso sono forse state violate? È cambiato il giudizio di Dio? C'è una nuova legge per cui voi dannati potete venire alle mie grotte? E dicendo le mie grotte, le mie rocce, intende le rocce sotto la mia custodia. Rivela così di essere il custode di questa zona del purgatorio. Lo duca mio, cioè Virgilio, è il suo duce, il suo colui che lo conduce, lo guida, dux da ducere, cioè la mia guida, mi afferrò, mi diede piglio, mi prese e mi fece inginocchiare e abbassare lo sguardo. E poi risponde: non sono venuto da me stesso, da me non venni, non sono venuto per mia iniziativa, ma su indicazione di una donna del cielo. Allude a Beatrice senza nominarla, comunque una donna beata. Ma siccome è tuo volere, è tuo desiderio conoscere bene meglio la nostra condizione, anche il mio volere non può negarsi a te. Costui è vivo, questi non vide mai l'ultima sera, ma le fu sì presso per la sua follia, ci fu così vicino, sì presso, così vicino alla morte per la sua follia, che non sarebbe passato molto tempo che la sua morte spirituale sarebbe compiuta. E allora fui mandato adesso per lui campare, per salvarlo. Gli ho mostrato i dannati, intendo mostrargli gli spiriti che sotto la tua custodia, sotto la tua balia, sotto la tua custodia, si purificano. Dall'alto ho avuto l'aiuto di Dio, allude anche a uno scontro con i diavoli per entrare nella città di Dite, nel basso inferno, quindi all'inizio l'ha condotto abbastanza tranquillamente, poi però ha avuto un incontro con dei diavoli che si sono opposti all'uscita ed è dovuto intervenire un messo celeste, quindi dall'alto scende una virtù divina che mi aiuta a condurlo. Libertà va cercando, questi sono versi celeberrimi. Che cosa cerca Dante in questo viaggio? Libertà va cercando, che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta, che è così cara come sa chi per lei ha rifiutato la vita, e allude direttamente a Catone. Questo vecchio è Catone e lo dice: tu lo sai che non ti fu per lei amara inutica la morte, ove lasciasti la veste che al gran dì quel corpo, che il grande giorno, il giorno del giudizio, sarà così chiaro, così chiara, questo corpo sarà ancora più luminoso proprio perché tu hai scelto di ucciderti per la libertà. La scelta di Catone di uccidersi per il nome della libertà era stata chiara fin dall'antichità, fin dai suoi contemporanei, che avevano onorato la decisione di Catone di uccidersi, perché era un esempio di persona moralmente diritta, retta, che preferiva la libertà alla vita, non ha scelto la morte, ma ha scelto la libertà, quindi la morte come passaggio alla libertà. Quindi non era una scelta di morte, ma di vita vera, di un valore maggiore rispetto alla vita terrena che abbandonava. In questo senso Dante e anche la religione cristiana accetta la possibilità di suicidio. Anche in Sant'Agostino e San Tommaso c'è questa possibilità del suicidio per vivere un valore maggiore rispetto alla vita stessa. La vita è un dono senz'altro, ma in questo caso Dante ci insegna che per la libertà, che è un valore sommo, si può anche decidere non di disprezzare la vita, ma di rifiutarla, nel senso di scegliere un valore maggiore. Questa frase poi è stata ripresa esattamente dal Foscolo nelle sue Jacopo Ortis. Tu sai, ecco, che non ti fu amara la morte. La morte non fu un disdegnoso gusto della vita, quindi una specie di disprezzo, una specie di mi faccio giustizia da solo, ma proprio una scelta di altro genere. Gli editti eterni non sono violati per colpa nostra, gli editti eterni, cioè la legge per cui il dannato non può uscire dall'inferno, non è stata violata, non sono guasti, dice, perché costui vive, e io non sono un vero e proprio dannato perché Minos non lega me. Virgilio si trova nel limbo, e il limbo è una condizione particolare. Vi sono, secondo la tradizione cattolica, le anime dei bambini che sono morti prima del battesimo o delle brave persone oneste che però non hanno conosciuto Cristo. Quindi è una situazione non di colpa e quindi non di pena. Le persone oneste non sono colpevoli di qualcosa, ma appunto sono private solo della visione di Dio, e allora dice Minos non mi lega, perché invece i dannati si devono i colpevoli veri e propri che si sono comportati male si devono presentare a Minos, questo mostro, questo diavolo che li interroga, loro dicono tutte le loro colpe, Minos intuisce, capisce qual è la colpa specifica e si lega intorno al corpo tante volte con la coda in quanti gironi dovrà cadere l'anima. Ecco perché me non lega, ma sono del cerchio del limbo, il primo cerchio dell'inferno, in cui si trova anche la tua Marzia. Marzia è la moglie di Catone, che Catone aveva ceduto all'amico Quinto Ortensio, che non aveva figli. Alla morte di questo Ortensio, Marzia era ritornata da lui, era evidentemente una cosa normale. A questo riferimento affettuoso che ricorda la vita terrena, Catone mostra il suo distacco, per cui non ci può essere rapporto affettivo e d'amore tra una persona ormai salva e il dannato, per cui dice basta che tu mi preghi per quella donna beata che invece ha voluto questo viaggio. Lo invita a proseguire, però prima di salire sul monte deve compiere un rito. Deve scendere verso la spiaggia, deve scendere verso il mare, cinge di fianchi al pellegrino, a Dante, di un giunco schietto, dritto, e di lavargli il viso, perché non è possibile andare davanti al Michelangelo del paradiso, che è custode di questo regno, con l'occhio offuscato dalla nebbia delle colpe. Quest'isoletta, dice, tutto intorno, nella parte più bassa, porta dei giunchi sopra il fango, il molle limo. Il giunco è l'unica pianta che potrebbe crescere, perché nessuna pianta col fusto duro che facesse fronda o indurasse vi può aver vita, perché non asseconda il movimento delle onde. Poi non ritornate di qua, ma salite seguendo il sole, seguite il percorso che vi mostrerà il sole. Così sparì. Poi Dante si alza, segue la sua guida, si rivolgono dove la spiaggia declina. L'alba ormai vinceva l'ora mattutina, l'ultima ora della notte, che fuggiva innanzi all'alba. Di fronte a quest'alba che sorge, Dante intravede il mare che si muove, il tremolio. È bellissimo questo verso, uno dei versi forse più belli della letteratura italiana, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. proseguono per il solingo piano alle parole abbastanza forti di Catone, poi la spiegazione di Virgilio e il lascia passare di Catone, segue un silenzio meraviglioso che abbiamo già intuito con questo tremolar della marina. In questa piana è solitaria e vanno con quel silenzio che accompagna l'uomo che torna alla perduta strada, che infino ad essa gli pare ire invano. Ire vuol dire andare, fino a che uno non arriva alla strada che aveva smarrita, tutto sembra quasi di andare inutilmente, di perdere tempo. Quando poi giungono là dove la rugiada combatte con il sole per essere in parte in ombra, evapora poco, nella metafora Dante immagina che la rugiada combatta col sole, cioè cerchi di resistere al sole che la fa evaporare, perché in parte è dove ad orezza, all'ombra, poco evapora, si dirada. Virgilio, ponendo le mani sull'erbetta, se le bagna e con queste lava il volto di Dante. Ivi mi fece tutto di sgoverto quel color che l'inferno mi nascose. L'inferno aveva nascosto il colore naturale della pelle. Il male aveva oscurato il suo aspetto umano. Il male offusca la vista e ti rende brutto. Poi venimmo sempre sul lido deserto, su questa spiaggia deserta, che, e qui è bella questo riferimento ad Ulisse, che non vide mai navigare le sue acque un uomo che fosse poi esperto di tornare, fosse capace di tornare. Quella spiaggia non aveva, e quel mare non aveva mai visto un uomo capace di ritornare. Aveva visto Ulisse con la sua picciola barchetta, con la sua picciola compagnia, quindi qualche uomo l'aveva visto, ma Ulisse non era stato capace di tornare perché non aveva seguito virtù e conoscenza, ma aveva seguito solo la sua sete di conoscenza senza limiti. Invece anche la conoscenza deve avere dei limiti. Il limite è sempre l'amore, un amore giusto, vero, libero. Quivi mi cinse come altrui piacque, cioè è una decisione superiore, una volontà superiore, e o maraviglia che quale egli scelse l'umile pianta, quell'umile pianta che lui aveva scelto là dove era stata strappata, si risorge, rinasce subitamente. E con questo miracolo della rinascita termina questo canto meraviglioso.